Amen. Così vogliamo accogliere il pastore Gio Forrello, Gioacchino. Un piacere averti qua.
Alleluia. Dio è buono. Non ci credete in molti. Dio è buono. Sapete, a volte diamo degli amen religiosi, di riflesso. Siamo abituati a dire amen, no? Qualsiasi cosa diciamo, amen. Dio è buono. Dillo con lo spirito, non dirlo con la tua bocca. Dio è buono. Amen, amen. Sono veramente onorato di essere qui. E quando il pastore, 2 giorni fa mi pare, mi ha chiesto questo, è stata una cosa molto veloce. Ho sentito, sì, l'altro ieri, mi ricordo, ho sentito proprio un onore, ma non un onore dell'anima. Sai, quando qualcuno ti può fare un complimento, tu ti senti onorato, lusingato, ma io proprio ho sentito un onore nello spirito. Sono onorato nel mio spirito di essere qui. E so che Dio ha messo una parola nel mio cuore per ognuno di voi. E prima di entrare dentro voglio dare i saluti di mia moglie. Io insieme a lei mi occupo dei giovani nella Parola della Grazia di Palermo. Abbiamo 3 figli. E corriamo in tutta l'Italia e non solo per credere, predicare e infuocare generazioni che possono fare la differenza nella nostra nazione. Generazioni di giovani che sono pronti a fare la differenza. Amen. Sapete, a maggio avremo una conferenza a Palermo di giovani sotto i 30 anni e già siamo arrivati a più di 1000 iscritti. Questo è un dato per dirvi non che siamo bravi e abbiamo più di 1000 iscritti, ma per dirvi che in Italia ci sono dei giovani che vogliono fare la differenza nella nostra nazione. Per dirvi che in Italia ci sono giovani che vogliono mettere sotto sopra la nostra nazione. Siamo abituati a pensare che tutti i figli dei credenti, che tutti i figli dei pastori, che tutti i figli di persone storiche nella Chiesa sono lontane da Dio. Non stanno vicini a Dio, non si riesce veramente a farli innamorare di Dio. Vi dico una cosa, questa è una bugia. Io conosco tanti uomini, ragazzi e ragazze che stanno servendo Dio, che sono figli di credenti e che hanno dato il loro cuore a Dio, non perché sono figli di credenti, ma perché hanno fatto un'esperienza personale con Dio. Amen? Io sono pastore non perché mio padre è pastore. Ma io sono pastore perché Dio mi ha scelto per essere pastore. E oggi lo dico con grande semplicità, ma non avete idea della lotta che ha portato questa cosa nella mia vita. Ma io so che Dio mi ha scelto e io mi sono arreso alla sua scelta. E io so che Dio vi ha scelto. Io so che Dio vi ha scelto. Allora, cari, c'è un problema. Io ho un difetto. Io mi occupo dei giovani, quindi ho bisogno di interazione. Dovete interagire con me. Facciamo una cosa, io faccio una cosa strana. Sono strano, eh? Cioè faccio pure questa premessa così durante tutta la predicazione. Voi sapete, questo è strano, così già lo sapete. Quando vi chiedo siete con me, fate così. Brava sorella. Fatelo tutti. Non è una cosa brutta, non è un segnale brutto, non è, credetemi che non è niente di... Siete con me? Ok, perfetto, perfetto, così vi tengo un po' vivi e ci concentriamo sulla parola. Voglio anche ringraziare l'Apostolo Lirio che mi ha dato la benedizione di essere qui, perché io mi muovo in piena sottomissione a lui. E io ci tengo tanto a portare buone notizie. La Bibbia dice che Gesù andava a portare la buona novella e diceva ai suoi discepoli: portate la buona novella, le buone notizie. Oggi siamo pieni di cattive notizie, no? Accendi il telegiornale, mamma mia, ti viene la depressione. Morte di qua, morte di là, rapimenti, stupri. Il voto dell'Italia alle politiche ci ha fatto capire quanto l'Italia è divisa, quanto l'Italia è depressa, quanto l'Italia oggi vuole delle scelte radicali perché è stanca. Ma molti di quelli che hanno votato attraverso le notizie cattive che sono arrivate alle loro vite. Ascoltatemi, fratelli e sorelle, noi siamo chiamati a portare buone notizie. Dì alla persona accanto a te, tu devi portare buone notizie. Ti capita di ascoltare brutte notizie in chiesa? A me sì. A me sì. Ti è mai capitato qualche fratello o sorella che si avvicina a te? Non sai che è successo. E già quel non sai che è successo nell'essere umano provoca una sensazione unica che anche se tu dici non lo voglio sapere, non lo voglio sapere, non lo voglio sapere, non lo voglio sapere, poi dici, che è successo? Non ce la fai. Quella curiosità che devi sapere cosa è successo. E quanti fratelli e sorelle ci sono che hanno scoperto Facebook? E invece di scrivere buone notizie su Facebook, cercano altri che usano Facebook per criticarli. Sempre fratelli e sorelle. E le persone che ci guardano da fuori e dicono, oh, questi predicano Cristo, vedono che siamo tutti litigati tra noi. Siete con me o no? Noi siamo chiamati a portare buone notizie, non cattive notizie. Conosco troppi fratelli, troppi cristiani, troppi credenti che danno cattive notizie. Ma noi siamo chiamati a portare buone notizie. Amen? E sapete, mentre stavo pregando per voi, quel poco tempo che ho avuto, pastor, per prepararmi, ho ricevuto una cosa. Mentre stavo pregando ho avuto una visione. E ho visto un uomo colpito da dei pugni, con dei lividi, e che stava per mollare, che stava per cadere. E il Signore mi ha detto, di a questa chiesa che io non li farò cadere, non li farò mollare. Nonostante hanno ricevuto pugni, nonostante è arrivato qualcosa, io li ho scelti e non è tempo di mollare, perché io sono lì per sostenerli. E ho ricevuto un verso che si trova in Isaia 58, verso 4, e dice così. Ed ecco voi digiunate per liti e dispute e per percuotere ampiamente col pugno. Non digiunate come fate oggi se volete far udire la vostra voce in alto. Troppe chiese, troppi fratelli si occupano di altri fratelli e di altri difetti di altri fratelli piuttosto che di Cristo stesso. Sapete, mi è capitato di una persona che una volta ha scritto su Facebook che io e mio padre, ha scritto su Facebook che eravamo mafiosi. Sì. E quando ho visto questo, inizialmente mi è venuto un senso umano di vendetta. Ti capita mai? Ma no, voi siete troppo spirituali per questa cosa, perdonatemi. Un senso umano proprio di vendetta. E mentre volevo vendicarmi, mentre volevo scrivere un post, mentre volevo denunciare, mentre volevo chiamare la polizia, il Signore mi ha detto, se tu ti difendi, io non posso difendere. Se tu ti difendi, io non posso difendere. Quante volte mi è capitato che mi attaccano i ragazzi e mi dicono, pastor, devi difenderti, dobbiamo fare qualcosa. No! Se io mi difendo sto dicendo al mio Dio, tu non mi difendere. Ragazzi, scusate vi chiamo ragazzi, ma penso che vi fa piacere. Ragazzi, fratelli, sorelle, ragazzi va bene, dai, continuo sui ragazzi. Ragazzi, io credo che noi non dobbiamo difenderci. Non mi interessa difendermi, io non mi devo difendere. E la mia vendetta non deve essere neanche, Signore fagli venire una malattia. No, ma io ho sentito queste preghiere. Signore, vendicami. che non possa più parlare. No, la mia vendetta è che le persone possano ravvedersi, che le persone possano avere rivelazione, come diceva il pastore stamattina. E non devi difenderti. Non so quello che stai subendo, non so quello che stai vivendo, ma io sento nello spirito che ci sono tante anime affrante, scoraggiate, che hanno perso fuoco, che hanno perso zelo, che hanno perso voglia di servire. Che pensi forse che non è più il tuo tempo, che pensi forse che ormai il tuo tempo è finito. Io oggi sono qui per dirti che questa non è nient'altro che una bugia. Il tuo tempo non è finito, in Cristo non esiste un'età, non esiste un tempo. È sempre il tempo di servirlo, è sempre il tempo di vivere il vero cristianesimo. Dio vi ha scelto, Chiesa, Gospel House, Dio vi ha scelto per fare la differenza. Non siete tanto convinti di quello che sto dicendo? Dio vi ha scelto per fare la differenza nella vostra città. Perché siete chiesa? Perché avete questo bel locale? Perché siete vicini all'Allianz Stadium? Questa è una cosa bellissima. Gloria a Dio. Ma purtroppo pastore è interista, quindi già catanese, interista, pastore. Ma Dio è buono. Amen. Abbiamo avuto un fratello, un mio amico, che è venuto alla riunione dei giovani a Palermo e ha detto arancine, perché sapete, i catanesi dicono arancini. Invece a Palermo si dice arancine. Quando lui ha detto ha assaggiato l'arancina ed era buonissima a Palermo, l'ho assaggiata anche a Catania, ma ho capito che si chiama arancina. C'è stato un boato, alzate tutti in piedi, applauso. Quando diceva Gesù è buono, appena ha detto arancina. In effetti non l'ho mai capito neanch'io perché c'è questa. Però in Cristo siamo tutti uguali, amen. Troppe dispute, troppo parlare, usiamo la nostra bocca inutilmente, eppure il nostro Dio, il nostro Gesù sulla terra, quando parlava, non parlava così, non parlava come noi, parlava secondo lo Spirito, amen? Parlava secondo lo Spirito. Quando vennero a prendere Gesù, vi ricordate quando lo arrestarono, che Giuda gli diede un bacio? Prima chiesero, cerchiamo Gesù, il Nazareno. E Gesù cosa gli ha detto? Semplicemente, io sono. E caddero a terra. Quando l'io sono si presenta nella tua vita, tutti i tuoi falsi equilibri cadono a terra. E caddero tutti a terra. Ma Gesù non ha detto, io sono il Messia, colui che Cristo ha mandato, colui che Dio Padre ha mandato. Forse noi avremmo fatto così. Io sono. Colui che Dio ha mandato, io sto per compiere. Noi a volte ci prolunghiamo nelle parole, che dobbiamo convincere le persone. Ma noi dobbiamo avere parole ispirate. Quando tu hai una parola ispirata, basta una piccola parola, ma se è ispirata da Dio, fa la differenza. Mi è capitato di parlare alle persone di Gesù, e mentre li avevo davanti, il Signore mi diceva, digli che io li amo. E io volevo dirgli qualcos'altra cosa. Volevo convincerli in qualche altro modo, volevo raccontargli una bella storia. Stavo pensando, dicevo, come posso convincere questa persona? Cosa gli posso raccontare? Una delle storie più belle. Forse comincio con una barzelletta, poi mentre pensavo, il Signore mi dice, devi dirgli solo che io lo amo. Io dalla faccia di quella persona non mi sembrava tanto convinta a ricevere il Vangelo. Dicevo, ma Signore, guarda, ha degli orecchini, è vestito strano. Cambia, facciamo un'altra cosa, io amo è troppo breve, sai? Una cosa un po' più pomposa, sai, proviamo una cosa più bella, di che io lo amo, l'ho guardato negli occhi e ho detto, sai, Gesù ti ama, e lei ha cominciato a piangere, e io ho detto, Signore, sei meraviglioso, io voglio essere ispirato da te, io voglio essere ispirato da te, io credo che questa chiesa è chiamata a essere ispirata da Dio. Amen. Non mi sembrate convinti, non mi sembrate di voler ricevere questa parola. Io credo che questa Chiesa è chiamata a parlare da parte di Dio, a parlare dalla sua bocca. Sapete che significa profeta per gli ebrei? Significa portavoce di Dio. Tutti pensiamo che il profeta deve cambiarsi voce. Oh! Io sono cresciuto in una chiesa evangelica e potrei scrivere libri di barzellette, ma io mi ricordo che da bambino, quando capitava che c'erano dei fratelli che entravano sotto l'unzione, e io ero piccolino e vedevo dei fratelli che cominciavano a fare, mi spaventavo, Signore dice, perché poi devi fare così, no? Devi... Perché il Signore ha questa voce. Chi l'ha deciso che ha questa voce? Chi l'ha la RAI. L'ha deciso la RAI quando ci vedevamo i film di Mosè, no? E diceva, Mosè, da là viene la voce che dice, il Signore dice. Ma non è vero. Cioè, io l'ascolto Dio e non mi parla con questa voce. Mi parla con una voce bella, dolce. Anche Elia, quando dice che parlava a Dio, l'ha trovato dove? Nel? Sussurro. No, no! A volte abbiamo storpiato lo spirito. E persone entravano in chiesa, ma perché se ne vanno? Tipo così, bravo. Ma perché se ne vanno dalla chiesa? Ci siamo chiesti perché se ne vanno dalla chiesa. Come perché se ne vanno dalla chiesa? Facciamo delle cose che li scandalizzano. Ma se noi abbiamo ispirazione da parte di Dio, quello fa la differenza. Mi sono ritrovato settimana scorsa, mi pare, a predicare in un palco, in un teatro, dove c'erano 1000 persone. Era appena finita una rappresentazione teatrale nella Domenica delle Palme di Cristo. E il 90% erano cattolici. Ma cattolici che erano lì non perché sentivano l'opera teatrale, ma per tradizione. Per religione. E quando alla fine mi è stato chiesto, perché l'attore che faceva Gesù viene nella nostra chiesa, ha accettato Gesù, mi ha chiesto, pastore, io vorrei che tu alla fine potessi dare una parola di 15 minuti. Ci sono stati un sacco di impedimenti. Doveva finire in un'ora, è durato 2 ore e mezzo, 3 ore, addirittura 4 ore con le pause. Alla fine non mi sentivo di dare un quarto d'ora di parola perché le persone erano esauste. Quando sono salito sul palco ho parlato solo 5 minuti, anzi 4 minuti e 37 secondi. E tutti mi dicevano, pastor, qualcuno mi ha detto, pastor, non andare, c'è un'atmosfera brutta, c'è un muro, non ti ascoltano. E io, immaginate 4 ore di attesa, no? Che tu sai che devi predicare, senti emozionato, e sono 4 ore lì che tu, dai, tanto lo sappiamo come finisce, risorge, dai. Cioè, volevo fare più veloce. Quando sono salito lì, c'era veramente quel muro. Ma io ho detto, Signore, io non posso perdermi questa occasione di predicare il Vangelo. Io non posso perdermi questa occasione di pregare con loro. Non potete capire come mi guardavano. Mi guardavano malissimo. Mi guardavano, ma chi è questo? Ma che vuole da noi? Erano abituati gli altri anni, perché è una compagnia teatrale che lo fa da anni, che veniva il prete. Quindi spunta sto ragazzo, ma che vuole da noi? Ma io non volevo perdere l'occasione. Ascoltatemi per favore, ho perso la dignità per quello che ho fatto. È stato vergognoso sotto certi punti di vista. Ma io non posso perdere l'occasione di predicare il Vangelo. Troppo spesso perdiamo occasioni di predicare il Vangelo. Troppo spesso sento dire una parola che odio. Io al nord sento dirvi una parola che odio. Non è tempo, non è pronta, i cieli sono chiusi. Odio questa parola che dite. Chiesa, per favore, fatevi rimproverare. Ma io odio questa parola che dite qui al nord. E vabbè, ma al sud i cieli sono aperti, qua sono chiusi. No! Tu non hai capito una cosa, che tu sei un figlio di Dio, una figlia di Dio, e più tu ripeterai che i cieli sono chiusi, più si chiuderanno sopra di te, più tu ripeterai che i cieli sono aperti, più si apriranno sopra di te, perché ancora non hai capito che tu hai un'autorità da figlio di Dio. Basta! Basta sentire, i cieli sono chiusi. Per favore, fatelo per me. Quando qualcuno dice, ma i cieli sono chiusi, rimproveratelo. Non è chiusi i cieli, sono aperti. Sai perché sono aperti? Perché in questo momento, qui sopra il cielo, c'è un figlio di Dio. E dove c'è un figlio di Dio, i cieli si aprono. I cieli si aprono. I cieli sono aperti perché ci siamo noi qui. E qualsiasi luogo che la pianta del mio piede calpesterà sarà mio. Amen. Ci crediamo o no alla parola di Dio? O sappiamo solo dire amen, amen, amen? Ma la Bibbia dice, e non lo dice in senso metaforico o in senso simbolico, lo dice chiaramente: ogni luogo che la pianta del mio piede calpesterà sarà mio. Questa chiesa è vostra perché venite ogni domenica, venite ogni giorno durante la settimana e voi più calpestate, più conquistate, ma anche al posto di lavoro è vostro. No, 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 pastore, no, è del mio datore di lavoro. No, 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 l'autorità che tu hai non ce l'ha il tuo datore di lavoro, anche se è il tuo datore di lavoro. Quando tu cammini nel tuo posto di lavoro, è tuo il tuo posto di lavoro, perché tu sei un figlio di Dio e tu lo conquisti nello spirito. Siete con me o no? Noi siamo conquistatori. Amen. Quando leggo della Bibbia di Davide, che si mise a danzare mezzo nudo, sì o no? Mamma mia, su Facebook che sarebbe successo? Scandalo. Con la foto di Davide così? Scandalo. Mezzo nudo. Il re di Israele danza. Destatevi. Anche sua moglie l'ha criticato. Ma lui era lì, in quel momento era solo. C'erano tutti che lo guardavano, ma lui era solo. E a volte ho sentito dire, no, fratello, non stava danzando. Batteva il piede. Veramente? Batteva il piede. Nudo, batteva il piede. No, Davide danzava. Sapete qual è il problema? Il problema è uno. C'è oggi in Italia una vecchia generazione, tra virgolette, che ha vissuto il deserto e sta vivendo il deserto. Avete mai sentito parlare della parola risveglio in Italia? E forse tu ti chiedi, ma sul risveglio? Lo so che umanamente te lo sei chiesto. Il problema è che c'è una vecchia generazione che sta aspettando il risveglio, una nuova generazione che lo vorrebbe fare e che ha tanta energia. La verità è che queste due generazioni devono unirsi per portare il risveglio, perché la vecchia generazione è rimasta troppo nel deserto. Ascoltatemi, siamo rimasti troppo nel deserto. Oh, sono nel deserto. Oh, e piangiamo, piangiamo e ci piangiamo addosso. Sapete che il deserto, ma quante volte avete sentito predicare che Dio ha voluto tenere 40 anni nel deserto il popolo? Non è vero! È stato il popolo che ha voluto rimanere 40 anni nel deserto! Dio già era pronto da mo a farli andare nella terra promessa, il popolo che si piangeva addosso e che si frustava e che piangeva e che si lamentava, e più si lamentavano e più il tempo si allungava. Oggi è tempo che la vecchia e la nuova generazione si uniscano per vedere questo benedetto e glorioso risveglio. Amen. La saggezza e l'energia che camminano insieme per scuotere la nostra nazione. Alleluia. E Dio vi ha scelto per questo. Non dispute. Non dispute. Ma Dio ci ha scelto per questo.
D'altronde,
lui ci paragona al corpo di Cristo, sì o no? E il corpo di Cristo funziona come il corpo umano perfettamente. Ma sapete, quando il corpo umano funziona, il cuore non dice al fegato quello che deve fare, né lo critica, né il fegato critica il cuore su quello che deve fare. Ognuno ha la propria funzione. Noi invece ci stiamo soffermando sulla critica, ma il cuore non pensa mai: ah, ma filtra troppo male questo fegato. No, perché lui è chiamato a pompare il sangue e quindi sa bene cosa deve fare. Se critica, muori. Guarda, il cuore si ferma e dice: guarda, come filtro io, non filtra nessuno, fegato, non lo sai fare. Muori, perché si ferma il cuore. Oggi il corpo di Cristo è malato perché tutti gli organi si criticano a vicenda. Ma oggi è il tempo che gli organi si fermano un attimo, si riprendono un attimo, ognuno riprende nella propria funzione. E che tutti insieme, in maniera armoniosa, collaboriamo e funzioniamo affinché il corpo di Cristo vada avanti e affinché ognuno di noi sia comandato dal capo, che è Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Io credo che oggi è il tempo. Oggi è il tempo che voi non vi scoraggiate, che voi non cadete. Oggi è il tempo che Dio vi dà una nuova forza, una nuova energia, una nuova potenza. Non c'è età, ascoltatemi, non c'è età. Oggi è il tempo che la Chiesa tutta si innalzi per fare la differenza. E chi rimane indietro, perdonatemi, peggio per lui. Per troppo tempo ci siamo soffermati anche sul non offendere. No, non posso dire questo perché altrimenti si offende. Non posso dire questo al fratello o alla sorella perché altrimenti si offende. E forse va via dalla Chiesa. E se va via dalla Chiesa io perdo punti poi alla fine in paradiso. Perché poi alla fine, quando devo presentare il mio bollino dei punti a Dio, dico: Signore, guarda, mi manca un punto e facevo il premio finale, guarda. No, noi dobbiamo essere veri, diretti. Siete con me o no? Io faccio sempre un esempio meraviglioso, quello di Pietro. Io amo Pietro. Amo Pietro, mi fa impazzire perché Gesù sceglie un uomo incompetente. È vero, è vero, è vero. Gesù sceglie un uomo incompetente. Gesù sceglie un uomo senza cultura. Lo prende e lo cambia, lo trasforma. E quando lui dice, Gesù dice: chi dite che io sia? Pietro dice: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Wow! È Pietro che... Avevo un po' di gelosia con Giovanni, eh? Io sono convinto che avevo un po' di gelosia, perché Giovanni stava sempre vicino a Gesù, accanto a Gesù, si appoggiava la testa nel petto di Gesù, eh? Secondo me un po' di antipatia c'era, anche quando dice: Gesù, dimmi chi ti ha tradito, e Gesù non gli risponde a Pietro, e Pietro dice: Giovanni, chiedilo tu, e Giovanni glielo chiede, e Gesù gli dice che sarà Giuda, e Pietro dice: Signore, lui gliel'hai detto, ma no. Ma come? C'era un pochino, dai, un pochino c'era. E quando Gesù gli dice: né carne e sangue ti hanno né carne e sangue. Secondo me Pietro si è girato verso Giovanni e ha detto: né carne e sangue. Senti, senti, Giovi, né carne e sangue. Mamma mia, in quel momento Pietro ha detto: sarò papa, proprio si è gonfiato, né carne e sangue. E dopo un po' Gesù parlava della sua morte e Gesù si rivolge a Pietro e gli dice: vattene via da me, Satana. E Giovanni l'ha guardato e fa: né carne e sangue. Venite. Vattene via da me, Satana. Ascoltatemi, Gesù non ha fatto come avremmo fatto noi, perché aveva un'indicazione dall'alto, per favore ascoltatemi, perché sapete cosa avremmo fatto noi? Sapete cosa avrei fatto io nella carne, da pastore carnale? Sarei andato da Pietro e gli avrei detto, gioia mia, amore mio, fratello cara e pecorella del mio cuore. Non è buono che tu dici queste cose, perché io le sento dal cuore, dallo spirito, e io in questo momento sento di dirti un piccolo rimproverino affinché tu cambi. Facciamo così, perché non vogliamo offendere. Ma quando Dio ti dice una cosa, tu la devi dire per come Lui te la dice. Gesù gli dice a Pietro, vattene via da me, Satana. Forse Pietro si è girato e ha detto, c'è Satana. No. Sto parlando con te. Vattene via da me, Satana. Ti stai facendo usare da Satana. Prima carne e sangue, poi Satana. Dobbiamo essere chiari. E chi si offende, perdonatemi, resta indietro. Perché la parola di Dio offende per cambiare. Offende per trasformare. Solo i religiosi non vogliono essere offesi. Ma Gesù li offendeva. Gesù entra nel tempio e tira tutto in aria e si fa una cordicella. Li ha offesi o no? Sì che li ha offesi, ma Gesù è venuto sulla terra per offendere, per scuoterti e per dirti non è più tempo di perdere tempo. Gesù è qui questa mattina per dirti non è tempo di cadere a terra, non è tempo del KO, è tempo di riprendere forza da me e vincere la battaglia che ti ho affidato, Chiesa. Siete con me o no? Alleluia. Due cose, andiamo verso la conclusione. Due cose su come cambiare oggi la nostra Chiesa, la nostra vita. Uno, la parola. La parola di Dio. La Bibbia. La parola di Dio. Oh, io non ho niente contro la tecnologia. Oggi io mi occupo dei giovani, degli adolescenti, e quindi quando chiedo di prendere un verso, tu vedi tutti che cominciano a fare così, no? Lo so che invece quanto è bello. Mi ricordo quando dicevi, prendiamo Abacuc. Tu sentivi un quarto d'ora, perché nessuno sapeva dove era il suo Abacuc. Oggi non c'è, non fai cattiva figura, perché fai ta ta ta, Abacuc trovato, subito. Ed era bello quel rumore, no? Tutte queste pagine che giravano, che era bello. Ok, i tempi sono cambiati, ma l'importante è avere rivelazione della parola. Se tu con un tablet hai rivelazione della parola, gloria a Dio. Se tu non hai rivelazione della parola, c'è qualcosa che non va. Ma noi dobbiamo avere rivelazione della parola di Dio. E non basta sapere a memoria dei versi. Non basta. C'è un verso della Bibbia che vi condivido, per ora lo sto condividendo in tutta Italia, perché ha sconvolto la mia vita. Si trova in Giosuè 1:8. Lo conoscete? Dice questo libro della legge. Non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Ma sapete dall'ebraico la parola meditalo che significa? Significa ripetilo, significa mormoralo. Ma la prima traduzione di questa parola, no? No. È ruggisci, ruggisci giorno e notte. Wow, cambia tutto. Signore, ma io pensavo che quando entriamo in chiesa dobbiamo essere silenziosi. Sì, c'è questa immagine nostra in Italia, che entriamo in chiesa, silenzio, piano piano, perché è un luogo sacro. Quindi quando dobbiamo adorare, quando dobbiamo pregare, quando dobbiamo entrare alla presenza di Dio sempre in maniera molto cauta, piano, perché il Signore si può offendere. Poi ora ci sono gli schermi con le parole. E quindi qualsiasi cosa ti scrivono là tu canti. Se scrivono bambino alla nursery tu fai bambino alla nursery. No, quella non è più il canto, è un'altra. ormai diventiamo meccanici, ascoltatemi, diventiamo meccanici, in chiesa diventiamo meccanici, amen, hai visto? Diventiamo meccanici, è così, il nostro stile di vita diventa, tu ti abitui, ascoltami per favore, ti abitui a essere un cristiano, ma anche questa è religiosità, ma io sto parlando il primo a me stesso, perché ogni giorno mi studio di avere fresca parola rivelata nella mia vita, affinché io possa cambiare, affinché io possa rinnovarmi. Quando predichiamo il rinnovamento della mente, pensiamo che una volta e basta, no, il rinnovamento è ogni giorno, e vi dico la verità, anche più volte al giorno. Perché noi dobbiamo sempre rinnovare la mente, rinnovare la mente. E la Bibbia dice, Dio dice a Giosuè, questo libro della legge non si allontana mai dalla tua bocca, ma ruggisci giorno e notte. Wow! Mi fa impazzire questo verso. Che significa? Significa che nella tua casa devi ruggire la parola di Dio. Devi gridare la parola di Dio. Devi urlare la parola. Quando un leone ruggisce, si sente? Scappano tutti. Lui domina. Lui regna. Lo ripeto, studiate i leoni. E ogni leone ha un suo ruggito. Ogni leone ha un proprio ruggito. Tu puoi distinguere, se conosci i leoni, quello è il ruggito di lui, quello è di lui e quello è di lui. Non è uguale. Per noi forse il suono sembra uguale, ma non è così. Ogni leone ha la propria voce. Tu, figlio di Dio, hai la tua voce. La tua voce che viene dall'alto e devi ruggire. A volte noi leggiamo la parola di Dio, leggiamo un verso che ci piace e lo leggiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. No, Dio non ha detto questo a Giosuè. Lui ha detto ruggisci, lui ha detto Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Devi ruggire, devi aprire la tua bocca, devi farti sentire. Sai perché? Perché il diavolo ha paura di te. Sai perché? Perché il diavolo ha paura del tuo ruggito, non del tuo sussurro, non del tuo parlare piano piano. Ascolta quello che ti sto dicendo. Il diavolo ha paura del tuo ruggito, ha paura della tua voce, ma quando tu la usi piano piano a bassa voce, devi farti sentire, devi ruggire, devi innalzare la parola di Dio. Giosuè era scoraggiato, Mosè era morto. Cosa faccio adesso? Il mondo addosso. Cosa ti sta succedendo nella vita? Forse è un lutto, forse sei deluso, forse non ce la fai più, forse sei scoraggiato, forse pensi che questa chiesa ormai non ce la fa. Dio ti sta dicendo ruggisci, ruggisci, prendi la parola e ruggisci. Comincia a dire quello che ha vinto questo mondo è la mia fede, io lo ruggisco, io sono più che vincitore in Cristo Gesù. Ruggisci. Alza la tua voce, fai vedere la tua criniera. La Bibbia dice che il diavolo va attorno come un leone ruggente. Lui non è un leone, l'unico leone è Gesù Cristo, il re, il leone di Giuda, che ruggisce e che ti fa ruggire. Ruggisci giorno e notte. Uno, la parola. Due, per favore potete, grazie, 2, numeri 12, verso 8, quando ho ricevuto questo verso, il Signore mi ha detto, dovunque vai, devi predicarlo, anche 30 secondi, ma devi predicarlo. E io voglio concludere questa mattina con questo verso, che si trova in numeri 12, verso 8. Dice così, numeri 12, verso 8. Dice, con lui io parlo a tu per tu, con chiarezza, e non per via di enigmi. Egli vede le sembianze del Signore, perché dunque non avete tenuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè. Wow. Un altro che non credeva in se stesso, come Pietro, balbuziente, che Dio gli dice: tu devi liberare il mio popolo. E lui dice: io non so parlare, io non ho niente. E Dio gli dice: guarda cosa hai in mano, un bastone. E Mosè dice: appunto, che devo fare con questo? Cosa posso fare con un bastone in mano? Come faccio a liberare un popolo con un bastone? Vado a bastonare il faraone, cosa faccio? Cosa posso fare con un bastone? Ma Dio lo sceglie. E lo sceglie al tal punto che diventano amici. Dopo quel roveto, Mosè si affeziona così tanto e si innamora così tanto di quella presenza che diventano amici. E la Bibbia dice che Dio parlava con Mosè faccia a faccia. Dall'ebraico, la parola faccia è panim. Panim. Panim a volte viene tradotto nella Bibbia anche con presenza. Abramo, quando dice cammina alla mia presenza e si integro, dice panim, presenza. Significa cammina faccia a faccia con me. Dio desidera che noi possiamo avere un rapporto faccia a faccia. Ecco che entra il sussurro. Ruggisci davanti al nemico. Fai silenzio quando sei faccia a faccia con lui, perché vuole sussurrarti. Come facciamo a cambiare la Chiesa? Uno, la parola. Due, riprenditi la tua intimità con Dio. La tua preghiera. No, non ho tempo. Oggi sento dire: non ho tempo. La mia vita è troppo veloce. Per mangiare hai tempo. Allora digiuna e prega. Tua intimità con Dio. Lui non vuole un rapporto lontano, faccia a faccia, vicino. E qua siamo nell'Antico Testamento, sì o no? Mosè, che aveva rivelazione del Cristo, lo dice in Ebrei, disprezzando il vituperio. Mosè, che aveva rivelazione del Cristo, stava faccia a faccia con Dio. Quanto più tu, che oggi sei nella grazia. Quanto più tu, che oggi sei nella grazia. Oh, se Mosè in questo istante potesse tornare e ci sarebbe qui con noi in mezzo e dire: ragazzi, ma state scherzando? Ma state scherzando, Chiesa? Io stavo faccia a faccia, ma ancora Gesù non era venuto, lo aspettavo. Ma voi oggi l'avete visto? Ma voi oggi avete il privilegio di avere la rivelazione del Cristo e non state faccia a faccia con Lui? Siete pazzi forse? Non abbiamo tempo, Mosè. Togli il tuo tempo. Prenditi il tuo tempo. Digiuna. Chiuditi nella tua cameretta. Entra nella tua cameretta. Lo dice Gesù. E stai con Lui. È il Padre tuo che vede nel segreto. Ti devi nascondere. Devi stare nel segreto. Sapete, gli ebrei non facevano camerette nelle loro case. Come mai Gesù allora dice cameretta? Gli ebrei avevano stanzoni unici, dormivano tutti in un'unica stanza, il bagno, la toiletta era fuori, c'erano delle fosse. Perché allora Gesù dice cameretta? Ascoltatemi, la Bibbia è meravigliosa. Il posto dove Gesù dice Matteo 6,6 è a Capernaum, l'unico villaggio, e ci potete andare a vederlo, che aveva le camerette, era Capernaum, l'unico popolo di pescatori che nella loro casa avevano questa innovazione della cameretta, era Capernaum. Gli altri popoli no in Israele, ma Capernaum sì. Il popolo di Capernaum sì. E Gesù, siccome sa che noi avremmo avuto le camerette, lo va a dire in un popolo che aveva la cameretta. Usare quel termine per arrivare oggi a noi, perché questa è la cosa più importante che tu puoi avere, perché possono toglierti tutto ma non la tua intimità con Dio. Tutto ma non la tua intimità con Dio. Rimetti quel verso, per favore, Numeri 12, verso 8. Perché c'è una traduzione sbagliata. Sto studiando da un po' di anni l'ebraico e la Bibbia è nuova quando studi l'ebraico. Quando dice, io parlo con lui a tu per tu, questa è la nuova riveduta. La Diodati dice faccia a faccia, ma sapete, non è panim. Non è faccia a faccia. Non è panim. Sapete come traduce dall'ebraico? Dice pe, pe. Sapete che significa pe in ebraico? Significa bocca. Io parlo con Mosè bocca a bocca. Se faccia a faccia già ti sembra un livello alto di intimità, bocca a bocca lo è ancora di più. Perché io penso che bocca a bocca tu puoi parlare solo con tua moglie. E quando tu sei bocca a bocca con tua moglie, è lì che arriva il sussurro. Perché non c'è bisogno di urlare, non c'è bisogno di gridare, c'è solo bisogno di sussurrare, perché siamo così vicini che tu puoi ascoltarmi tranquillamente. Oggi Dio ti dice, figlio mio, ruggisci al nemico e vieni bocca a bocca con me, perché voglio sussurrare. Perché voglio parlarti. Io non lo so cosa state vivendo, ma io so che non è tempo di piangersi addosso, ma io so che non è tempo di cadere KO nel ring, ma è tempo di prendere forza da Dio, perché Dio ha scelto ognuno di voi. Tu che hai i capelli bianchi, tu che non ne hai come me, tu che ce l'hai lunghi, tu che sei giovane, tu che sei meno giovane, Dio ti ha scelto qui dentro per fare la differenza. Dio ti ha scelto per essere la sua bocca. Quando parla la Bibbia di adorazione, dice di baciarsi in bocca con Dio. Ascoltami, quando tu ti baci in bocca con tua moglie, non si capisce più quando inizia la tua bocca e quando finisce la sua. Questo è quello che Dio vuole con te. Lui vuole che le tue parole non si capiscano che siano le tue, ma che siano le sue. Perché Lui ti ha scelto affinché la tua bocca sia un tutt'uno con la sua. Intimità. Torino è vostra. Perché Dio ve l'ha data. Se voi siete qui è perché Dio ve l'ha data. E più camminate, più conquistate. Più ruggite, più conquistate. E più state vicini a Dio, a cercare il suo sussurro, più avrete rivelazione della sua parola. Dio vi ha scelti. Dio vi ha scelti. Per favore, alziamoci in piedi. Alleluia, Jesus. Sorella, devo dirti una cosa. Lo Spirito Santo, mentre stavi adorando, mi ha detto qualcosa. Lui si vuole usare di te nella lode con potenza. E io sentivo che Dio vuole metterti dei canti nuovi nel tuo cuore. Perché Dio sta facendo scendere una nuova unzione di lode e adorazione in questa chiesa. E Dio si userà di te in maniera potente. Lasciati guidare, lasciati usare, e mentre tu starai bocca a bocca con Dio, Lui ti sussurrerà e ti sussurrerà canti. Scrivili, perché tu benedirai il corpo di Cristo. C'è sempre un nuovo inizio per Dio, c'è sempre un nuovo inizio per Dio. Ogni giorno per Dio è un nuovo nuovo giorno. Inizia qualcosa di nuovo. Dio vi ha scelto. Per favore chiudete i vostri occhi. Chiudete i vostri occhi e adoratelo. Adoralo. Riprenditi la tua intimità. Torna a ruggire, a prenderti le tue vittorie. Io sento nello spirito che ci sono donne che pregano da tanto tempo affinché la loro famiglia sia sconvertita. Mentre ogni occhio è chiuso, per favore, se sei in questa condizione, donna, alza le tue mani lì dove sei. Lì dove sei, alza le tue mani, ho una parola per te. Le tue preghiere non sono perse, non sono vane. La Bibbia dice che Lui raccoglie le tue lacrime. E Lui le sta raccogliendo finché arriverà a un suo livello. E quando Lui deciderà in che livello dovranno arrivare quelle lacrime, improvvisamente esploderà qualcosa e tu avrai salvezza in casa tua, una nuova fede in casa tua. Per chi tu stai pregando, saranno loro poi a costringerti a venire in chiesa. Alleluia. Niente è impossibile a chi crede. Oh Signore, io ti chiedo di sussurrare questa mattina. Sussurra al tuo popolo. Sussurra. Sussurra a questa chiesa. Soffia. Un nuovo soffio. Un nuovo vento. Un nuovo vento che soffia. Io soffio via, Signore, ogni spirito di paura, di scoraggiamento. Io lo caccio via attraverso il tuo soffio. Fuori, fuori, un nuovo incoraggiamento, una nuova forza. Sii forte e coraggioso per ruggire, dice il Signore. Oh, alleluia. Adoralo per favore. Apri la tua bocca e adoralo. Non mi interessa come, non mi interessa con quale canto. Non c'è uno schema per adorarlo, adoralo, apri la tua bocca. Di quanto è meraviglioso. Lui è qui, Lui è qui, Lui è qui. Alleluia.